Grazie Don Vittorio, grazie a tutti voi che sfidando un freddo boia, Sturm und Drang, fulmini e tuoni, mai capitato una cosa così brutta in Sicilia. Era sempre la prima volta. Comunque saluto non soltanto voi, ma tutti quelli che seguono per radio, la comodità della radio, che stando a casa possono sentire. Vedete, oggi alla messa ho provocato la gente con una domanda che è rimasta un po' senza risposta. Quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora la fede? Vi dico il contesto. Luca sta parlando dell'importanza della preghiera e fa una parabola. Una vedova che va da Cristo, da un padrone, vuole che gli faccia giustizia. Quello, stanco di sentirla, dice: va bene, insomma, per tirarsela fuori dei piedi faccio giustizia. E Gesù dice: e quando verrà il figlio dell'uomo non sarà più pronto rispetto a questo giudice? Però lui era un tipo provocatore al massimo, e allora dice: troverà la fede il figlio dell'uomo quando tornerà sulla terra? Che tipo di fede? Quali sono quei grandi peccati contro lo Spirito Santo che non sono perdonati? Io non voglio dare risposte. Io faccio la mia esposizione e alla fine sentirò voi che intuizione avete. Però, vedete, Don Vittorio, hai la prima lettura di oggi, Isaia. Mi sembra che la prima lettura di oggi, dal profeta Isaia, parlando del servo sofferente, ti dà la chiave di interpretazione anche di questa provocazione. Chi sarà il servo sofferente che viene in aiuto alla gente? Quali sono le sue caratteristiche? Che identità ha? Sentiamo Isaia. Soltanto la prima parte leggo. Grazie. Capitolo 42. È il primo canto del servo, sono tre i canti, no? Il primo canto dice: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, non alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stoppino della fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità, non verrà meno, non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Ripeto, lo vedremo alla fine mettendo in evidenza la provocazione di Cristo sulla terra, ma noi sappiamo che è un Dio clemente, buono, misericordioso, lento all'ira, pronto nell'amore, capace di giustificare tutto, capace di perdonare tutto. È proprio uno dei primi gesti significativi di Francesco, Papa Francesco. Il giorno dopo della elezione è andato in Santa Maria Maggiore. Sapete cosa ha detto ai penitenzieri? Siate misericordiosi, siate misericordiosi. Pochi giorni fa mi trovavo a San Marino, la Repubblica di San Marino. C'era un'assemblea immensa di giovani che hanno fatto un corteo, una fiaccolata, e poi sono arrivato in chiesa. È stato bello perché quando i giovani sono andati, circa una decina di preti si è fermato a continuare la discussione, la provocazione che aveva fatto. È stato poi il tema della misericordia, ed ecco che a un certo punto ci può essere un contraddittorio. A me piaceva tuzzicare questi preti, no? A un certo punto ho cercato di dire: sì, i peccati della Chiesa. Pensate Papa Borgia. Papa Borgia. E lui, uno mi guarda e mi dice: ma Valentino, Papa Borgia è più in alto di tutti. Perché? guardate, basterebbe il fatto che lui ha inventato l'Angelus Domini Nunziavit Maria, basta questo per santificarlo. Cosa interessa se ha avuto dei figli? Momento di debolezza. Ha fatto questo. E questo mi ha fatto pensare, guardate come buono, clemente e misericordioso è il nostro Signore. Basta un niente, per lui ti redime, ti riscatta. E non vi ricordate anche il Manzoni? Basta un atto di misericordia per cancellare una moltitudine di peccati. Anche il Manzoni l'aveva detto, non soltanto la Bibbia. Quindi, ecco, voglio proprio buttarvi addosso due cose opposte. Da una parte la provocazione, troverò ancora la fede quando verrò sulla terra, io Cristo, e l'altro, tutta una corrente di bontà, di misericordia, di tentativo di valorizzare tutto. E io stesso a scuola, cosa ho fatto stamattina? Di fronte a questi ragazzi che mi guardavano con tanto di occhi, io che ho sentito ieri quel Papa che dice, ragazzi, non lasciatevi rubare la speranza. Allora cosa ho fatto? Ho incentrato tutta la conferenza sul fatto di dire sei bello, sei bravo, sei unico, sei ripetibile. Dio ha fatto soltanto te, non esiste un altro più bello, più bravo, più buono di te. Ho dato una mia composizione che sta facendo successo, celebra te stesso. Questa scuola stamattina. Oggi ho confessato i ragazzi e quando ho chiesto a questi ragazzi, non partite con l'elenco della spesa dei vostri peccati, cercate di partire con le cose belle perché ringraziate Dio. Oh, mi veniva la pelle d'oca pensare che qualcuno mi ha detto ringrazio il Signore per la bella preghiera, per la bella riflessione che mi hai fatto. Una ragazza mi ha detto, l'ho già incollata sulla porta della mia camera. Un'altra mi ha detto, l'ho fatto leggere anche a papà e mamma. E lì, pensate in che punto. Ho detto, perdonate voi stessi, perdonate gli altri, perdonate papà e mamma, che forse volevano amarti e non hanno potuto, non giudicarli, non condannarli. E uno ragazzo che mi dice, l'ho fatto leggere al papà e alla mamma, l'ho fatto leggere. Questo è significativo. Questi ragazzini che si sentono, ma della seconda media, uno potrebbe dire non capiscono niente, invece le cose essenziali le capiscono e come? E se tu insisti sulla bontà, sulla bellezza, sulla misericordia, sulla speranza, se tu li valorizzi fanno cose grandissime e belle, se tu invece non li stimi, non li apprezzi, se tu li insulti, se tu dici delle parolacce, loro veramente sono mutilati nell'intelligenza e a loro viene rubato il futuro. Ed ecco allora proprio la frase di ieri del Papa, non lasciatevi rubare la speranza, non lasciatevi rubare i sogni. Ecco allora tutta la teologia, può esserci il momento di provocazione come ha fatto Cristo, ma dietro ci deve essere tutta la sostanza di una teologia che dice tu non sei il tuo peccato. Tu puoi sbagliare, io sbaglio, tutti sbagliamo, noi non siamo il nostro peccato e basta un atto di fede. Basta guardare in cielo e Dio perdona, Dio è misericordioso. Ecco, questa è un po' la premessa. Tenete in mente tutto, alla fine vedremo attraverso un dialogo quello che può emergere. Ancora oggi a messa, quando ho visto un po' la difficoltà di darmi le risposte in base alla provocazione data, ho detto, vediamo cos'è la fede allora. Io ve la presento con alcune immagini, sperando che voi ne abbiate anche di più belle. Già ho accennato, dono e vita. Quando ho domandato alla gente, cosa vuol dire che la fede è un dono? La dà Dio, la dà a tutti, e lì si è un po' diviso l'uditorio nel dire, no, non la dà a tutti, alcuni. No, la dà a tutti. Secondo voi la fede è data a tutti o soltanto a qualcuno? Provate a rispondermi subito. A tutti? E quelli che si proclamano non soltanto agnostici, meno male, fossero veramente atei convinti. A parte il fatto, uno che dice io sono veramente ateo fa un atto di fede. E quindi, poveretto, non dovrebbe parlare l'ateo, no? Però, ecco, pensate amici, c'è un dogma che dice Dio la fede la dà a tutti, ma quando vuole Lui non sei obbligato tu a obbligare Dio a darti la fede quando vuoi tu. Da parte tua, che cosa ci deve essere? Qual è l'atteggiamento che tu devi avere se vuoi avere il dono della fede? Provate a rispondermi immediatamente. Come? L'ascolto, bravissima. Ancora? La disponibilità ad accettare il dono, bravissima. Ancora? L'amore, evidentemente. Dio è amore. Amando si incontra Dio. Due sere o tre sere fa, non so, ho fatto l'incontro con i fidanzati qui, no? E a me piace provocare, forse ve ne siete accorti, no? Magari così, non dirò ormai. Ascoltate, anche per suscitare il discorso, no? Ho detto, più vado avanti, più mi convinco che quando due fidanzati dicono noi siamo atei, non si amano. Non hanno conosciuto l'amore, non hanno sperimentato l'amore. Due che non credono non possono amare. Me l'aspettavo, sì, Dio è amore. Se due veramente si amano, ma si amano forte, 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 non si aprono all'amore? All'amore con la maiuscola che è Dio. Chi è Dio? Chi è Dio? Dio è l'amante, il Padre, l'amato, il Cristo, l'amore, lo Spirito Santo. Quando due persone si amano veramente tanto, tanto, si comunicano lo Spirito Santo, si donano lo Spirito Santo. Papà e mamma che fanno l'amore si comunicano lo Spirito Santo. Ed ecco che nasce il frutto dell'amore. Ecco, se voi veramente amate, incontrate Dio. La fede è un dono, il primo passo lo fa Dio. Lo fa al momento opportuno, quando lui reputa che sia il momento più adatto per te per rispondere. Ma contemporaneamente, mentre diciamo che la fede è un dono, diciamo anche che è una vita. Cioè dipende da me. Potremmo dire, dipende in certo qual modo, tutto da Dio e tutto da me. La grazia, e la grazia è l'amicizia con Dio, la familiarità con Dio, il parlare con Dio, il sentire Dio dentro di me. No? La grazia presuppone la natura. Se non c'è l'uomo, se non ci sono le disposizioni, se io vivo una vita stupida, vuota, insensata e vana, se io vivo nel rumore, come posso pensare di incontrarmi quel Dio che è silenzioso, sconcertante silenzio, come vento leggero, leggero, sconcertante silenzio. Il profeta nel deserto che deve andare all'Oreb e pensa che Dio gli verrà incontro, Elia, gli verrà incontro e come viene? Non nel turbine, non nel fuoco, non nel terremoto, non nelle manifestazioni, no, viene nello sconcertante silenzio. Dio fa la proposta, la fede è tutta sua, la fede è tutta mia. Ecco, Sant'Agostino, no? Quel Dio che creò te senza di te, non salverà te senza di te. Cosa vuol dire? Prende sul serio il mio essere uomo, entra nella mia natura, entra nella mia sostanza, entra dentro di me. Prende sul serio l'incarnazione. E allora? Allora, la prima immagine, fede, la fede dono e vita. La seconda immagine, l'ho già detta in predica, ma mi ripeto, è un salto dal buio, è un affidarmi. L'esempio che portavo, la casa di due piani brucia, il bambino è in casa circonfuso da tutto il fumo nero, papà che grida sotto, buttati dalla finestra, papà non ti vedo, ma io ti vedo, se il bambino crede e ha fiducia nel papà si salva buttandosi, altrimenti muore, e così è la nostra vita. Io credo in Dio, non lo vedo, non lo sento, ma forse l'ho sentito una volta, gli do fiducia, faccio il salto. E questo salto mi permette di essere afferrato da Dio, che mi salva. Un salto nel buio. Da notare che, sottolineo la parola buio, da notare che il buio torna e di frequente nella vita di una persona. Il dubbio, l'incertezza. Tu hai fatto un'esperienza di fede in un momento forte, poi torni nel dubbio, nella fede, e devi vivere come se Dio esistesse. A un certo punto non lo senti, non lo palpi, non lo vedi. Vivere come se Dio esistesse. Già vi ho raccontato qua il mio incontro con Madre Teresa di Calcutta, quando mi diceva che al mattino presto si alzava, stava 3 ore davanti al Santissimo, e quel Dio che cercava in silenzio davanti al Santissimo lo trovava poi nel povero. Ma pensate invece, Teresa di Lisieux, anche lei, piccolina com'era, poveretto, quanti dubbi di fede aveva, non sentiva niente, aveva paura a un certo punto di bestemmiare o di scandalizzare le consorelle quando scriveva il suo diario dell'anima. Diceva, adesso mi fermo perché non voglio scandalizzarvi, perché pensava al buio. Pensate, Teresa d'Avila, che sta 40 anni nel buio senza sentir niente, oppure, come qualcuno dice, aveva quella goduria, quell'estasi, quella gioia che si può avere succhiando un chiodo arrugginito. Che gusto ha uno succhiare un chiodo arrugginito? Così lei, davanti al Santissimo, non sentiva niente, ma continuava. Ecco perché dico, è un salto nel buio. Io do fiducia a Dio. Ti ho visto, ti ho incontrato, anche solo per un attimo nel mio passato. Ti do fiducia, Signore, perché in quel momento io ti ho incontrato. Per questo che ieri pomeriggio, quando ho fatto l'incontro con i vostri giovani, 16, 17, 18, 20 anni, no? Quando ho fatto questo incontro continuavo a dire, ragazzi, mettetevi nella condizione di incontrare Dio. Il buio ci sarà adesso, qualcuno ha già avuto dubbi di fede, il dubbio tornerà ancora? Come farai a sussistere, a stare in piedi, a diventare grande, se hai un maestro di vita? Il maestro di vita è quello che ti introduce ai grandi problemi, alle grandi verità, alle grandi bellezze. Da solo non ce la fai. Il maestro di vita, un padre spirituale, una persona particolarmente forte, meglio ancora se il tuo parroco, confessore, benissimo, è lì per stimolarti a raggiungere grandi vette. Dà fiducia a Dio. L'hai incontrato? Vai avanti, far così, così, così. Un'altra immagine della fede, andate voi a vederla, su Dostoevsky, i fratelli Karamazov, bellissima, nella discussione tra Ivan e Alyosha, i due fratelli. Ivan, completamente ateo, Alyosha sta studiando per diventare un pope, no? E parlano della fede e si accorgono di essere su due binari diversi. E dice a un certo punto Ivan, l'ateo, guarda, se continuiamo a ragionare a un livello intellettivo non ci incontreremo mai. Ti racconto una storia, e racconta la storia del grande inquisitore, che ve la racconterò se me la domandate alla fine. Adesso, se ve la contassi, sarebbe per me una goduria unica, ma andremmo un po' troppo lontano. È la storia di un cardinale, XVI secolo, che incontra Cristo durante l'Inquisizione, e non vi dico come va a finire, perché o me lo domandate voi o stanotte andate a leggerlo, il grande inquisitore di Dostoevskij. Termina con un bacio che brucia. Di fronte alle mille domande che il cardinale fa a Cristo, Cristo che non risponde, a un certo punto gli do un bacio sulle labbra a Cristo. Dostoevskij si insinua la domanda. E il cardinale, di fronte a questo bacio, quel bacio gli brucia sulle labbra. Per me è la definizione più bella di fede, perché la fede è un bacio. Chi ce l'ha altro che un privilegiato? Ma quel bacio brucia. Cioè, una volta che sei stato baciato da lui, tu non sei più la stessa persona. D'altra parte, questo è in perfetta linea con quello che dice l'Antico Testamento. Si può forse vedere Dio senza morire? Che vuol dire? Se ho incontrato Dio, devo cambiare vita. Non posso più essere la stessa persona. Ho incontrato Dio, la mia vita deve essere completamente cambiata. È un bacio, è una cosa bellissima, è un bacio, ma questo bacio brucia. Guardate, che sia un bacio per me, adesso che ho girato il mondo, diventa di una chiarezza unica. Che tristezza là dove la fede è poca o addirittura non c'è. Se mi domandaste il paese più brutto che ho visto nella mia vita è il Giappone. I ricchissimi, in una fede assurda come lo shintoismo, è niente. Lo shintoismo esige soltanto una cosa dal credente, che tu vada nel tempio familiare una volta all'anno, all'inizio dell'anno lunare per i shintoisti, vai lì, fai così, svegli la tua divinità, gli dai una grande quantità di soldi e poi tutto l'anno sei a posto. Che religione è questa? E niente. E lì ecco che i giovani si ammazzano. Quei giovani che sono ricchissimi. Quello che spende un giovane giapponese in un giorno servirebbe a un bambino africano per vivere un anno. In Africa, con un pugno di riso, purtroppo si va avanti. Quello che spende un giovane giapponese in un giorno servirebbe per dar da mangiare a un bambino africano un anno. E la differenza fra i due popoli? L'africano che ha la fede riesce ad alzare la sua esistenza. Il giapponese, lo dico piano, vergognandovi, sperando che non si diffonda neanche per radio. 80 giovani ogni giorno in Giappone si ammazzano. Fanno il karakiri, che vuol dire prendono un coltello e si tagliano il ventre. Basta che tu perda un po' di onore agli occhi dell'amico, hai finito. La dignità ti impone di ammazzarlo. Quando ero in Russia, all'inizio degli anni 70, quando parlavo con i giovani sulla bellezza dell'esistenza di Dio, di essere credente, e sempre mi incontravo con la domanda o con la reazione: basta una lacrima di un bambino innocente per dimostrare che il tuo Dio non esiste. Ecco, io volutamente li portavo fuori dal Cremlino, là dove c'è il mausoleo di Lenin, dove hai 2 chilometri di persone in fila per andare a venerare Lenin, neri, vestiti di nero, tristi. La morte è palpabile nel loro sguardo. Perché? Perché? Perché là dove ti hanno strappato Dio dal cuore, assieme al furto di Dio c'è il furto dal cuore. Ti strappano Dio dal cuore, ti strappano il cuore e tu non sei più uomo. Ecco perché dico La fede è un bacio che brucia. Bacio perché dà un senso alla vita, brucia perché una volta incontrato questo Dio, poi devi essere coerente e ribaltare tutta la tua vita. Se io dovessi pensare a come vanno le cose in questo momento storico, specialmente in Occidente, direi questo. Ai miei tempi l'umanità, grosso modo, si divideva in credenti, atei, oppure agnostici. Erano due categorie abbastanza distinte. Quello che crea problema nel campo della fede oggi è che l'umanità si divide ancora sì in credenti, ma all'opposto non ci sono gli atei, ci sono gli idolatri. Quelli che idolatrano cose effimere, quelli che cadono vittima delle tre tentazioni che ha sperimentato anche Cristo: potere, prosperità, popolarità. Non pensate a nessuna persona in particolare con queste tre tentazioni: potere, prosperità, popolarità, perché noi saremmo tentati di vedere un particolare politico. Pensiamo a noi stessi, pensiamo a noi stessi, perché tutti noi possiamo essere vittima di queste tentazioni. E quando dico tre tentazioni, ricordatevi che tre nel linguaggio ebraico, nella mentalità ebraica, vuol dire la totalità delle tentazioni riproducibili in questi tre, no? Da una parte abbiamo i credenti, dall'altra abbiamo gli idolatri. Però, se volessimo fare un'ulteriore distinzione, in questi ultimissimi tempi la cosa più brutta è che si fa avanti la categoria degli indifferenti. Fossi tuo caldo o freddo, so come comportarmi. Gli indifferenti sono semplicemente terribili, perché non si convertono. Innanzitutto, chi è che si converte? Si converte il buono. Una persona che è buona, sostanzialmente, sa che deve continuare a convertirsi. Oppure, quello che è decisamente cattivo, si converte. L'indifferente, zero. E l'indifferente cade nella situazione bruttissima di non capire neanche il concetto del peccato. Nel passato, c'era chi peccava e godeva nel peccato, poi andava a confessarsi, godeva nella riconciliazione. Magari tornava a peccare, tornava a confessarsi. Ma la categoria degli indifferenti è semplicemente spaventosa. E qui faccio, siccome siamo vicini alla Pasqua, e senz'altro voi andrete a confessarvi, ecco, pensate a questa provocazione. Pio XII aveva posto una domanda. L'umanità sta perdendo, Pio XII, l'umanità sta perdendo il senso del peccato. E siccome Pio XII era intelligente, non dava mai le risposte. Lui provocava. E se tu gli facevi una domanda, lui ti rifaceva un'altra domanda. Passa un po' di tempo, gli risponde Paolo VI, dicendo: l'umanità non sta perdendo il senso del peccato, sta guadagnando una dimensione nuova del peccato, non più legato al sesto o nono comandamento, bensì al concetto di giustizia. Non vorrei che state lì per mezz'ora a pensare qual è il sesto comandamento, domandatelo a Don Vittorio. L'umanità, cos'è il sesto comandamento? Chi se lo ricorda, visto? Pensavo di fare una domanda retorica. Se l'ho dato Gesù Cristo. Allora, i peccati legati alla sessualità, no, il sesto di per sé direbbe, tu puoi non fornicare, non commettere adulterio, la formulazione è questa, no? Ecco, un tempo quando ero giovane io, tutta la morale era centrata su questo. Io mi ricordo tantissimi preti che mi dicevano, appena diventato insegnante di morale, mi dicevano, facevano delle confessioni, se una persona viene e non si confessa il peccato sul sesto comandamento, mi sembra neanche di dargli la soluzione. Cioè, si aspettava talmente tanto che uno parlasse dei suoi peccati legati alla sessualità, lo si dava per scontato. Per cui, se tu non dicevi niente in questo campo, voleva dire che stavi facendo una confessione sacrilega. Adesso provate voi a domandare, provate voi a ascoltare le confessioni. Don Vittorio, Padre Santo, provate voi a domandare ai vostri preti chi si confessa, che cosa si confessa. E quel campo lì, chi confessa che cosa? Zero. Si è passato dal tutto peccato, in questo campo, al niente peccato. Però, se Paolo VI ha detto, si è passati dal concetto del peccato legato al sesto comandamento al concetto della giustizia, io spero che sia vero. Ma io vi garantisco, in 43 anni che sono prete, non ho mai sentito nessuno che si confessasse peccati legati alla giustizia. 43 anni che sono prete, mai nessuno si è confessato peccati legati all'ingiustizia. Io cerco di essere discreto, però se ho tempo, eccetera, comincio a domandare, ma tu ami il prossimo? Oh, sì, sì, padre. Sì. Ah, tu ami il prossimo. E cosa fai per il tuo prossimo che tu ami tanto? Cosa fai per i 40 bambini che ogni minuto muoiono di fame? Oh, amici, non vi auguro l'angoscia che ho io. Non ve la auguro, mio star male. È la mia confessione costante, sono triste perché non riesco a fare niente, e lo confesso come un peccato. Cioè, non vi auguro di star male come sto male io, perché ho visto, ho sentito, e dopodomani quando ci sarà, è domani o dopodomani che facciamo l'incontro alla messa con i ragazzi? Dopodomani, ecco, racconterò un fatto sconcertante. Ma già stamattina ho detto qualche cosa e ho visto, mi seguivano, stavano attentissimi, però non vedevo emozione, eccetto una ragazzina che si è messa a piangere, una su una ottantina o un centinaio, no? E gli altri? Gli altri, quando dicevo, ma sapete quanti bambini muoiono di fame ogni minuto? Uno fa, 1 milione! Vuol dire uno, nessuno, 100.000, vuol dire che per lui è uguale. Indifferenza. Fratricida. E sapete cosa vuol dire fratricida? L'indifferenza che porta ad ammazzare il fratello. Quando io analizzo i comandamenti, quando arrivo al quinto, non ammazzare, sapete cosa dico? Ecco, innanzitutto fate un passo indietro. Come si confessavano, perché sono so un po' di tempo che non confesso al nord, come si confessavano le donne al nord? Facevano la lista della spesa, no? Come se fossero delle lavandaie che fanno. Gli uomini come si confessavano? Gli uomini come si confessavano? Padre, quant'è che non ti confessi? Oh, tanto, sì. Però non. Niente di grave, niente di grave. Ma cosa vuole, padre? Niente. Non ho ammazzato, non ho rubato e sono un uomo. Dove sono un uomo, io potrei immaginare tutto quello che voglio. Sono un uomo, no? Ecco, aspetta un momento, guarda, vedi. Cosa vuol dire non ho ammazzato? Non ho ammazzato. No. Il quinto comandamento è serio, eh. Io ho bisogno d'amore. Se tu non mi ami, mi ammazzi. Tanti bambini muoiono di fame. Se tu non fai niente, sei omicida. Se tu non ami, sei omicida, sei suicida, sei deicida. Eccetera. Rubare. Non ho rubato. Perché dico, non ho ammazzato, non ho rubato. Non hai rubato. Le tasse? Qui cominciano le dolenti note. Le tasse? Ma a parte le tasse, no? La roba che tu butti via, la roba che tu sprechi, 3, 4, 5, 6, 7 portate che fai alla domenica, per non parlare Natale e Pasqua. Sull'aereo da Milano a Catania, l'altro giorno, avevo dietro una ragazza sui 20 anni che ricordava le immense portate di Natale e Pasqua, di Capodanno, ma soprattutto durante il periodo natalizio, diceva al suo vicino che come si mangia bene nel sud, che si sogna al nord. A un certo punto volevo urlare, soprattutto perché mi sporcava la mente, non mi lasciava pregare. E poi con un argomento così, e io pensavo ai bambini che muoiono di fame, io pensavo a quei bambini che domandano alla mamma, mamma si mangia oggi perché in Africa non si mangia tutti i giorni, e tu butti via la roba, e tu stai male mangiando, riempiendo fino a qua. Non è rubare? E a questo punto il mio penitente, basta, basta, basta padre, ho capito. Bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la realtà e dire c'è una indifferenza fratricida, e questa indifferenza fratricida automaticamente ti porta a perdere la fede, perché dov'è Dio? O lo vedi nel fratello o non c'è. E quindi la conclusione, non c'è. La perdita del senso del peccato ti porta alla perdita del senso di Dio e la tua anima diventa piatta. Un altro motivo che fa perdere la fede, vorrei esprimerlo così, come titolo, ma questa sera manca la luna. E mi spiego. L'11 ottobre del 2012 era il 50° anniversario dell'apertura del Concilio e Benedetto XVI ha voluto che tutto in quel giorno ricordasse nella forma, nei vestiti, nel leggio stesso, nel lezionario, tutto doveva essere uguale a 50 anni prima. Quando lui era in mezzo alla gente e ha vissuto questa apertura del Concilio come una cosa fantastica, una cosa da sogno, bellissima. Allora, l'11 ottobre del 2012, tutto si svolge come 50 anni prima, compreso la fiaccolata alla sera. 50 anni fa era stata organizzata dall'Azione Cattolica. Di nuovo l'Azione Cattolica aveva in piazza tantissimi giovani con le fiaccole. Ed ecco che Benedetto XVI apre la finestra e rifà il discorso di Giovanni XXIII. Cari figlioli, vi ricordate com'è bergamasco e riesco a imitarlo, eh? Quella sera il Papa era contento, quel Papa che non voleva parlare, perché di fronte a Loris Capovilla, il suo segretario, che continuava a dire, Santità, la piazza è gremita, devi dire qualche cosa, devi dare una benedizione. No, Loris, ho parlato fin troppo oggi è stata una giornata storica, è stata importante, ma adesso basta, adesso devo andare a dire il breviario. Loris sapeva che il Papa era curioso. Santità, senza farsi vedere, spii giù dalla finestra, vede anche solo quante persone le vogliono bene, no? Costa niente a guardare giù dalla finestra, a vedere quanti giovani sono. Il ciccione, il Papa Giovanni, va là alla finestra, guarda. Oh Madonna, quanti sono. Loris, dammi la stola. È quello che voleva, no? Il segretario. Prende la stola, la mette, apre la finestra. Cari figlioli, sento la vostra voce. Benissimo. E la gente continuava a applaudire con un discorso che ha cambiato la storia. Quello più che il resto, e anche da lì salta fuori le dimissioni di Papa Benedetto, quando lui ha demitizzato completamente se stesso come Papa. Un Papa che a un certo punto anche lui voleva dare le dimissioni. Tanto è vero che una volta il suo confessore, padre Cavagna, uscì dalla stanza dove aveva confessato il Papa un po' terrorizzato e domandò a Capovilla: che cosa dice il diritto canonico sulla possibilità che un Papa dia le dimissioni? Di che cosa avranno parlato per un'ora? Quando è che lui ha divinizzato se stesso? Nella frase, sì, ho detto della luna che è contento, la carezza, la sanno anche i sassi adesso. Ma di quel discorso la parte più importante è questa. La mia persona non conta niente, non conta niente. Per paura che l'avessimo capito l'ha ripetuto, no? Sono un fratello in mezzo ad altri fratelli, per grazia di Dio, chiamato a diventare padre. Ma è bellissimo qui. La mia persona non conta niente. Ecco Ratzinger che dice, lui che ha vissuto demitizzando tante cose, lui che ha vissuto combattendo il relativismo, ha finito il suo pontificato relativizzando se stesso per dire: non è importante essere papa, è importante salvarsi l'anima pregando, è importante vivere il battesimo. E tutto questo era nella mente di Ratzinger quando, appunto, l'11 ottobre del 12 ha detto: 50 anni fa c'era la gioia, c'era la fede, c'era la speranza, c'era l'attesa. 50 anni fa c'era questa notte manca la luna, disse Ratzinger. Questa notte manca la luna, manca la gioia. Perché manca la gioia? Perché viene meno la fede. E c'è una desertificazione spirituale che sta avanzando in maniera molto forte. Manca la luna, manca la luna. Ecco, pensate un po' a questa situazione. Il Papa ha detto di essere preoccupato, ma non senza speranza. Ma contemporaneamente si è posto il problema: e se il venir meno della fede dipendesse un po' anche da me, che non sono all'altezza di portare avanti la Chiesa con quella velocità alla quale la Chiesa potrebbe andare avanti? O se volete un'immagine, la Chiesa è l'unica grande potenza che ha ancora qualche cosa da dire all'umanità, la potenza morale evidentemente. Ma lui dice: nelle mie mani la Chiesa sta andando avanti come una 500, mentre il suo motore è buono come una Ferrari, una macchina che può andare a 400 all'ora. Con me sta andando soltanto a 80 all'ora. E in previsione della mia vecchiaia, in previsione del venir meno delle mie forze, sapendo quello che Giovanni Paolo II, quello che è capitato nel lunghissimo periodo in cui Giovanni Paolo II era ammalato, dove la curia e membri della curia hanno fatto di tutto e al di là di tutto per non essere in questa situazione, io mi tiro indietro affinché torni a brillare la luna. Quando in Africa c'è la luna piena non vanno neanche a letto. È una gioia, una danza. La luna è simbolo della gioia, il momento degli innamorati, no? Ecco, allora, come immagine della fede, io direi, del venir meno della fede, la mancanza della luna, nel contesto del discorso che vi ho presentato. Un altro punto che butto là rapidamente, per mancanza di fede. Cosa c'hai? Il parroco mi fa segno che devo smettere. Ma sono neanche... Ah, ma io ubbidisco. disgraziato. Allora, lo accenno semplicemente. Lo accenno e ubbidisco. Allora, il problema del dolore, l'ho accennato durante la messa, il problema del dolore, prendetelo sul serio. Anzi, meglio così, grazie che me l'hai detto, in modo tale che questo punto ve lo faccio pagare leggendo Giobbe. Giobbe, ve lo do a 5 euro, mi sto svenando, 5 euro è super regalato, Giobbe. Il problema del dolore. Se non si capisce fino in fondo il tema del dolore, specialmente i giovani, la fede, vi garantisco io che la si perde. Nel dolore, con la fede, nel dolore, con la fede, la vita diventa bella. Il dolore senza la fede ti può fare impazzire. Però non dico niente, così almeno siete obbligati a comprare il libro. Ricordatevi che 5 euro non ci guadagno niente, anzi ci perdo. Ma nella mia immensa bontà, per amore di Don Vittorio, mi concedo così e vi domando, fate le vostre reazioni. Cominciate così, che cosa vi ha colpito del mio discorso e poi torniamo alla domanda iniziale. Dai, cosa vi ha colpito, senza aspettare tanto? La prima è la risonanza, Devi dirmi che cosa ti ha colpito di tutto il discorso, dopo le domande. La mancanza della luna. Aspetta. C'è un vento. Stavo dicendo il vento della Madonna, ma non si può dire. Dai. Mancanza della luna, ancora? L'indifferenza fratricida. Quel Dio che ha creato te senza di te non salverà te senza di te. Non lasciatevi rubare la speranza. La tiepidezza, né caldo né freddo, Dio ti vomita. Se tu non ami il fratello non puoi vedere Dio. Ma dalle definizioni della fede, cosa ha colpito dalle tre immagini che ho dato della fede? La fede come? L'invito a non aver paura, d'accordo. Ma allora, con le vostre parole, cos'è la fede? Bacio che brucia, ti piace quello? Un salto nel buio? Credere senza vedere, però sentire una presenza, però, sapere che lui c'è, e questo legato ad una esperienza di fede. Io dubito che se tu non hai fatto una bella esperienza di fede, non riuscirai a continuare nella vita. Se vuoi diventare grandi, devi aver fatto un'esperienza di fede.
Sono d'accordo in questo, posso ti sentire, guarda questo. Per me, io posso conoscere Dio anche attraverso l'intelletto, l'amor de intellettuals. Io conosco Dio attraverso l'intelletto, attraverso la mia intuizione, perché Dio ha dato a tutti la conoscenza divina e naturale. Tutti possiamo conoscere Dio, senza bisogno, è un altro punto su cui mi permetto di dissentire, sulla eterodirezione degli altri. Io da me, avendo questa conoscenza in me, appena nato, posso arrivare a Dio attraverso l'induto, attraverso un percorso. Non da subito, ma prima attraverso il raziocinio, attraverso la conoscenza razionale, poi l'altro salto, io intuisco Dio attraverso l'intelletto e lo amo. Stiamo parlando del Dio in senso lato, più lato del termine. Quindi non c'è bisogno che io riceva la grazia, perché già ce l'ho in me, sin da quando sono nato. cioè dire la mia conoscenza divina naturale, l'altra è la conoscenza attraverso i sacri testi, la conoscenza rivelata, io ce l'ho, l'altra dentro di me sin dalla nascita, basta metterla in atto e posso arrivare a Dio. E una volta che trovo Dio non lo abbandono più, non ci sono dubbi.
Allora, anche San Paolo dice questo nella lettera ai Romani, che noi abbiamo in noi stessi la possibilità di Dio. Però c'è anche questo, e questo ti rispondo proprio con le parole di San Tommaso. Lui dice, c'è questa possibilità, ma siccome Dio sapeva che l'uomo avrebbe fatto troppa fatica con le sue sole forze ad arrivare da Lui, allora si è rivelato, quindi ecco la parola, la rivelazione, e in più, hanno aggiunto poi gli altri, no? Per cercare di mettere su una pezza a tutta questa fatica, anche a dire l'esperienza. L'esperienza, e Pascal tu lo conosci, no? Ci sono le ragioni delle ragioni, ci sono le ragioni del cuore. Le ragioni del cuore ti aiutano molto di più, è più facile arrivarci attraverso questa via. L'altra che tu proponi è più difficile.
Ma è una strada anche quella, ecco, da non disprezzare, per poi capire se noi altri prevettiamo il Dio nel senso più lato del termine, che può essere Deo sussiva natura spinoziano, possiamo, allora possiamo arrivare a Dio. Una volta che ci arriva, lo intuisce, non l'abbandona più, non ci sono tentennamenti, perché già ha fatto tutto il percorso necessario per arrivare a Lui. Non so se è d'accordo.
Più fatica però. Più fatica. Ma, e guarda che tutta la filosofia orientale, tutta la scuola orientale è proprio basata un po' su questo. Tu ti metti nelle condizioni per avere una rivelazione. Fai il silenzio, fai il vuoto, fai il deserto, tutte queste cose qua, no? Ma c'è una fatica boia. E lì allora la via, la piccola via di Santa Teresa del Bambino Gesù. Ci sono tantissime modi di andare. Lei una volta, l'unica volta che è andata a Roma per domandare al Papa la possibilità di entrare in convento a 14 anni. Non volevano lasciarla andare troppo presto, no? Il suo vescovo, per provocare, se ti dà il permesso il Papa, te lo do anch'io. E lei è andata a Roma. La famiglia sua è anche abbastanza benestante, in carrozza, fatto che si è sentita male, no? A Roma è andata in un albergo e ha trovato che c'erano i primi ascensori della storia, no? Ci sono tanti modi per arrivare a Dio, ma adesso ci sono gli ascensori. E quindi cosa ti sta a dire questo? Ci sono altre vie, no? Ci sono gli ascensori.
Secondo me Dio non si può incontrare da soli o tramite l'intelletto, perché Dio è comunione, questo è il mio punto di vista. E poi secondo me se utilizziamo solo l'intelletto corriamo il rischio di giudicarci non per come ci vede Dio, ma per come ci vediamo noi, e così facciamo l'errore anche con i nostri simili. L'amore, ovvero Dio, è comunione, non possiamo avere la presunzione di stare soli. Qualcuno ci fa notare che c'è Dio, ma De Teresa di Calcutta trovava Dio nei poveri. Se fosse stata da sola, come lo era nelle sue 3 ore di meditazione, non trovava Dio, aveva bisogno di un fratello per trovarlo. Poi comunque anche Dio, sin dal principio, non ci ha lasciato soli, ha creato la donna. Cioè, c'è comunione nel disegno di Dio, non isolazionismo o intelletto. E poi secondo me Dio non è solo intelletto o razionalità, perché Dio lo possiamo raggiungere anche col cuore, e il cuore, i sentimenti non hanno una sostanza specifica. Sono dentro di noi, ma non possono uscire fuori da noi, materializzati.
Vieni qua, abbeati i bambini perché di essere, cioè, ecco, ma parla nel microfono. Perché perdere delle parole tanto importanti?
Cioè, il regno dei cieli non ha bisogno di quesiti. Non ha bisogno di problematiche da risolvere. Credere e fede significa questo. L'umiltà di dire sono nessuno, vedo nelle mani di Gesù. Questo è nelle sue mani, dobbiamo andare avanti senza nessun quesito, perché Lui risolverà tutti i nostri problemi.
Tu vuoi dire qualcosa?
Sì, buonasera. Fede innanzitutto il dono che Dio mi fa ogni giorno, di conoscerlo, di riconoscerlo e di stupirmi, di avere la percezione del mistero di Dio, però non mistero, perché io credo che mistero sia non inteso nel senso comune della parola, cioè una cosa che io non posso comprendere, bensì come stupore. Quindi la fede è
pienezza di luce.
Esatto, è il suo dono, perché senza questo suo dono io posso applicare l'intelletto, i sentimenti, il cuore e tutte le forze che voglio, ma non ci arrivo. Quindi è, nella mia vita la mia esperienza mi ha portato a dire che la fede è il dono che mi ha fatto per conoscerlo e riconoscerlo attraverso l'esperienza, attraverso i fratelli, attraverso i sentimenti, attraverso la contemplazione, attraverso il silenzio. Però di base è il dono che mi ha fatto.
Dunque, non so, meno di un mese fa, poco prima delle lezioni, io ero andato a predicare gli esercizi a Colle Valenza dalle suore di Madre Speranza. Le sento ancora parlare, è un'esperienza. Madre Speranza, sì. Allora, io ero partito in tromba, c'erano tante suore, la relazione era bella, però ogni volta che parlava della fede, fede senza opere, saltava fuori il tema della politica. E a un certo punto le suore ma noi tra poco dovremo votare e non sappiamo dove andare a sbattere la testa. E ho detto, guardate, non domandatemi che cosa... La dimensione politica è importantissima, ma io non mi presto per nessun motivo al discorso partitico. E però fa, ma lei c'ha un fratello onorevole, perché? Perché non lo fa venire giù? Per dirti che cosa? E ci aiuta a dire che cosa dobbiamo votare. Allora chiamo mio fratello Giancarlo e gli dico, qua le suore sono partite in tromba, che vogliono sentirti, anche perché la madre generale è convinta che Monti è un massone. Sto citando, che Monti è un massone e quindi andrebbe bene sentire. Allora telefono a Giancarlo e lui mi fa, se le suore mi chiamano per sapere quello che non, o quelli che non devono votare, io vengo. Se vengono, se mi vogliono sapere cosa vuoi, io non vengo. E allora riporto, dica al fratello di venire per sapere cosa non dobbiamo votare. A parte il fatto che l'hanno bloccato tutto il giorno, quel giorno lì era domenica per di più, come se non esistessi, no? Quelle fiorine, pipipipipipipipi, sempre a sequestrarmi mio fratello, che era un po' arrabbiato, che volevo anche parlargli anch'io con lui, no? Finché alla sera Giancarlo fa la sintesi fra fede e politica. Fra le tante cose, io per la partita io non vi dico niente, fra le tante cose anche lui ha espresso la sua dimensione di fede, come è entrato in politica, come la più alta forma di carità, aveva letto Paolo VI, il vescovo l'aveva citato, entrare in politica come la più alta forma di carità. Ha parlato della sua esperienza di fede, anche lui ha accennato alla morte di mia sorella Elisa dicendo sono passati 44 anni ma non ho ancora capito, è un salto nel buio, so che prima o poi capirò, però da 40 anni non sto ancora comprendendo, però do fiducia a Dio. E ha detto una frase che ha colpito tantissime le suore, che era questo: il mondo con Dio rimane mistero, senza Dio per me è assurdo, tra il mistero e l'assurdo scelgo il mistero, perché il mistero dilata i miei orizzonti, l'assurdo mi... Ecco, io penso che questa sia una bella chiave di interpretazione e penso che anche Ratzinger sia molto vicino a questa posizione, nel rapporto fede e ragione, no? Inserisce questo mistero come una possibilità di aprire i tuoi orizzonti verso l'infinito. E anche Kant.
Kant anche lui si è posto, come tutti gli uomini ci poniamo, il mistero, o meglio il senso di Dio. sappiamo che il concetto noumeno è fenomeno, e poi giunse, e non giunse a nessuna conclusione, giunse a quella bellissima conclusione che è scritta sulla sua tomba a Konigsburgo, dove si dice: due cose riempiono l'animo, il mio animo, di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente: il cielo stellato sopra di me e la legge morale. Quindi sono d'accordo, lo stupore, non possiamo che stupirci dell'immensità, dell'armonia del mondo, solo questo ci resta fare, ma non possiamo, quindi intuizione, non certezza, intuizione secondo me.
Due cose, la coscienza dentro di me, il cielo stellato sopra di me.
Una cosa soltanto, più che mistero, per me è una certezza. E se mi permettete, vorrei dire una storiella.
Parla nel microfono, senti.
Una storiella. Dovete immaginare una donna in gravidanza di due gemelli. Questi due gemelli vivono nello stesso utero, nella stessa casetta, protetti da liquido amniotico, possibilmente comunicano fra di loro, e vivono 9 mesi. 9 mesi può essere un secondo, può essere un'eternità, perché il tempo naturalmente non ha tempo. Stanno insieme, protetti in questa casetta, che è l'utero. Dopo 9 mesi succede qualcosa di drammatico, uno sconquassamento generale, uno sconquassamento del parto, per la mamma e per i gemelli. Naturalmente i gemelli non possono nascere tutti e due contemporaneamente, prima uno e poi l'altro. Nel momento che il primo è nato, che esce da questa casetta, da questa protezione, chi rimane in questa casetta che non lo vede più, che pensa? È morto, non lo vede, non sa che è nato. Questa è la nostra certezza di fede, questa verità che la morte è la nostra vera situazione di vita, perché ci porta alla vita, quindi non moriamo, ma nasciamo in un'altra dimensione, uno Stargate forse vicino a noi. Se noi crediamo nell'assunzione della Madonna anima e corpo, dobbiamo capire, dobbiamo credere che ci sia la Madonna assunta in cielo, anima e corpo materiale da toccare, da vedere, da toccare. Quindi c'è un'altra dimensione, sicuramente, di certezza, non di possibilità, di mistero, è verità. Siamo qua per testimoniare questa, la verità del dopo morte, della vera vita. Scusate.
Basterebbe intendersi sulla parola mistero. Mys, bocca, tereo, portare. Mistero, questo è il mistero. Oppure quello che gli inglesi esprimono col termine O, the sense of O, A-W-E, the sense of O, senso della meraviglia. Oppure te lo dico con Chesterton, no? Se conosci Chesterton, quando dice che il mondo è pieno di meraviglie, il mondo terminerà non per mancanza di senso di... non per mancanza di cose meravigliose, ma quando verrà meno in noi il senso della meraviglia. Allora, ecco, mettilo il mistero in questo senso, che è pienezza di luce quasi accecante, perché Aristotele dice: miopi sono come gli occhi delle talpe di fronte, i nostri occhi nel campo delle fedi sono miopi come gli occhi delle talpe. Da tanta luce, più c'è luce, più diventano ciechi, no? Ma il mistero è pienezza di luce. E questo salto che tu fai, quelle cose che tu dici, hanno certamente il fondamento, la ragione, quello che dici sulla Madonna, ci credo tantissimo, no? E ne devo parlare a Gulfi, come si chiama? Chiaromonte Gulfi, il Venerdì Santo, mi fanno parlare tutto il giorno della Madonna, con i 7 dolori e con tutte le cose che riguardano la fede. Sarei contento e registrerò, e nella mia immensa bontà lo manderò anche a Don Vittorio se vuole, perdonandolo perché stasera mi era fatto fare neanche 3 pagine delle 18 che avevo preparato. E siccome sono scritte, e mi dispiace averle scritte per niente, Don Vittorio te l'ho già mandate se non mi sbaglio, no? Ecco, se qualcuno le vuole, vi prego, domandatelo, date l'email e lui ve le scarica, il vostro email. Ecco, io ho potuto balbettare soltanto qualche cosa, se avessi potuto mi sarei dilungato molto di più. Però ecco, fede e ragione. Poi vedevo che tu facevi delle cose, dimmi cosa. Mi sembravi, lui ha parlato dei bambini gemelli, tu mi sembravi una donna partoriente che stava a muoversi così.
Nel senso che non si spiegava come mai, insomma, se stava una domanda, era una domanda, non ho seguito fino a un certo punto. Comunque, ci sono fatti che accadono, e noi ce li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Perché accadono? Perché devono succedere? Ecco che entra in gioco, secondo il mio modesto pensiero, il concetto di necessità e non di libertà, di necessità. Tutto ciò che accade, dalla più cosa più grande alla più piccola, accade necessariamente. Non lo dico, e non lo dice uno solo, caro padre, lo dicono tanti. Ora io trovo d'accordo in questo. Allora, permettiamo una cosa, che non c'è pensiero filosofico eterno. Eterno è il filosofare, il riflettere. Ecco, cercare di ragionare su determinati argomenti, determinati problemi. Comunque questo concetto di necessità è un concetto molto bello, perché non possiamo dare altra spiegazione, libertà, ma siamo veramente liberi? Questa è la domanda.
Si muove, il che vuol dire che sta lui come la donna partoriente, no? Casomai andiamo a bere una birra, non so chi paga lui, che eccetera, no? E continuiamo il discorso. Io vorrei però concludere, caro Don Vittorio, perdonandoti evidentemente davanti a tutti, vorrei concludere con la domanda iniziale: come risuona in voi la frase del Cristo? Quando tornerò, troverò ancora la fede. Se volete non rispondermi adesso, pensateci, vi lascio nella mia immensa bontà tutta la notte, e domani potrei toccare due temi grossi, no? Dio che è onnipotente solo nell'amore, e di fronte al male lui è la prima vittima, oppure Cristo, tormento ed estasi. O potrei far così: Cristo, tormento ed estasi, dopo domani. E domani credo in Dio Padre, la prima parte del credo, onnipotente, creatore del cielo e della terra. Cosa dice il mio ex alunno?
Allora, intanto esprimo la soddisfazione per l'incontro, anche per la vitalità dell'incontro. Evidentemente quello che tu hai detto ha toccato, è riuscita a suscitare questi feedback, queste reazioni molto, molto positive, ma anche credo in chi magari non si è espresso, perché c'è chi è più pronto ad esprimersi, c'è chi preferisce invece che la cosa si sedimenti. Ma sicuramente c'è stata una buona reazione da parte di tutti. Direi di navighiamo a vista. E intanto domani è bene che ripartiamo appunto dalla domanda. Potrebbe essere fare appunto questo, di partire dalle risposte che ognuno si dà, così non viene nessuno. E nel momento in cui non verrà più nessuno, allora io e te possiamo prenderci la birra, quella di cui sopra. No, sicuramente saranno stimolati domani a pensarci su che cosa vuol dire, cosa Gesù voleva dire quando tornerò, troverò la fede sulla terra. Domani possiamo ripartire dalle loro risposte e quindi domani la immaginerei così, questo dialogo a partire dalle loro risposte, e l'ultima sera vediamo un attimino come poter fare.
Allora, credo in Dio Padre, cosa vuol dire essere padre? Anche il problema del male, tutti i fuori della libertà, il problema del male, cosa vuol dire che Dio è infelice? E questa fede come ci aiuta ad entrare nel problema del male senza rimanere ingolfati? Però mi lasci finire con un aneddoto. Me lo lasci sì o no?
Certo.
Non c'era rassegnato. Ascoltate, per me questa immagine è bellissima.
Diciamo di questa domanda che lei ha fatto. Quando ritornerà Cristo, se noi troverà la fede, sarà imminente questo ritorno o O sarà?
5.000 anni ancora ce n'è.
Ancora 5.000?
No, 5 milioni di anni, sbagliato. No. Era fatto 2.000 anni. Davanti a lui 1.000 anni sono come il giorno di ieri che è appena trascorso, no? Guardate che bello queste immagini. Sì. C'è una famiglia dopo la guerra mondiale, l'ultima guerra mondiale, che sta tornando in Israele su una barca. Un papà che ha fatto dei sacrifici enormi per avere la barca, nella barca ha messo tutti i suoi beni e finalmente sogna di sbarcare e di rifarsi la vita lì nella terra sua promessa. Viene un grande temporale, terremoto, i flutti entrano nella barca, la barca è spinta, sconquassata, si scaglia contro le rocce, si dimezza. Il primo a morire è il bambino, scompare, poi muore la moglie e lui finalmente è buttato fuori da quel resto di barca e riesce ad aggrapparsi ad uno scoglio. Con le mani sanguinanti, le onde lo stanno sconquassando, si rivolge a Dio e dice: Dio, ma hai ammazzato la moglie, ma hai ammazzato il figlio, ma non ti permetto di portarmi via la fede. Non vi dico altro.
Buona serata, a domani.